Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Cari amici, quest'oggi Parliamo di Dio continua il suo viaggio nelle diocesi italiane alla scoperta di nuove realtà pastorali e di nuove forme di evangelizzazione. È con noi Sua Eccellenza Monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo della diocesi di Frosinone Veroli Ferentino, che ringraziamo per la disponibilità. Grazie.
Grazie.
Ben trovato. Eccellenza, lei dal 2008 è divenuto vescovo di questa diocesi del Lazio, una diocesi nel cuore della ciociaria con 82 parrocchie sparse sul territorio. Nei suoi interventi, nei suoi discorsi, ha più volte invitato i cristiani, i suoi fedeli, a non essere vittime dell'abitudine, ad inventare forme nuove dell'annuncio del Vangelo, a percorrere strade anche inusitate dell'evangelizzazione. Quali sono oggi queste strade?
Sì, no, questo è vero. Io ripeto spesso, come ripeto spesso, diciamo in maniera contrapposta, quella frase che si sente dire, penso in tante parti del mondo e soprattutto qui, abbiamo sempre fatto così, no? Che è il tipico modo per eliminare la forza della fede, la forza del Vangelo di Gesù, insomma. E quindi io credo che oggi, in particolare in questo tempo difficile, non solo per questa diocesi, per questa terra, ma per l'Italia, penso per l'Europa, io credo che noi siamo chiamati davvero a trovare nuove forme, nuovi modi, ma soprattutto una nuova passione per l'annuncio del Vangelo. E credo che in questo senso dobbiamo non essere inventivi, nel senso che bisogna inventare delle cose, perché come diceva Benedetto XVI nell'enciclica Deus Caritas Est, il programma del buon samaritano è il programma di Gesù, è un cuore che vede. Cioè, voglio dire, noi il programma ce l'abbiamo, il programma è Gesù, però come comunicarlo oggi?
Certo.
Come farlo rivivere in questo tempo difficile? Come raggiungere quei tanti che noi facciamo fatica a raggiungere, come per esempio i giovani? Cioè, i giovani sono molto pochi nelle nostre chiese, non si può non riconoscere questa realtà, ma c'è anche un grande bisogno da parte loro. Quindi io credo che noi dobbiamo trovare i linguaggi, che sono quelli della comunicazione, anche diciamo internet, Facebook, eccetera, ma anche della comunicazione personale. Io di questo sono molto convinto. Noi abbiamo bisogno di comunità reali.
Lei ha fatto una bellissima iniziativa all'inizio dell'anno, ha inviato una lettera all'inizio dell'anno scolastico a tutti i giovani, no?
Sì, sì.
Qual era l'invito di questa lettera, guarda, e come hanno risposto?
Sì, io ho pensato di inviare questa lettera ai giovani delle scuole superiori della diocesi, e sono più di 10.000, tra i 10.000 e gli 11.000. che ho fatto distribuire, ovviamente con i permessi dovuti, eccetera, dagli insegnanti di religione in maniera personale, cioè hanno messo il nome di ciascuno. Quindi, perché io ritengo che noi, vescovi, sacerdoti, ma anche laici, dobbiamo costruire con i giovani un rapporto personale, perché i giovani sono in un momento difficile in cui guardano il futuro con preoccupazione e con diffidenza. Nutrono delle fragilità che derivano dalla situazione familiare, economica, eccetera, ma nello stesso tempo hanno un grande bisogno di paternità e di maternità, e hanno un grande bisogno di essere ascoltati. Mi ha colpito, a parte che ho ricevuto tantissime risposte, credo 4-5 mila, cioè alcuni mi hanno risposto per classe, altri individualmente. Devo dire, le lettere molto belle, io sono rimasto sorpreso, tant'è vero che ho dovuto fare degli incontri nelle varie scuole, perché non potevo rispondere a tutti, perché avrei impiegato tutto il mio tempo libero, diciamo. E quindi, però mi ha colpito l'apprezzamento, cioè il fatto di essere considerati, cioè i giovani hanno bisogno di essere considerati, di essere trattati come persone che hanno un valore dentro di sé e che talvolta non riescono ad esprimere, oppure lo esprimono in maniera, diciamo, non buona, non bella, no? Cioè in maniera, e quindi hanno bisogno di essere aiutati a capire questo bisogno e a indirizzarlo nella maniera giusta. E io credo che noi uomini e donne di Chiesa abbiamo le risposte a questo bisogno, però bisogna ascoltare perché altrimenti non si riesce a trovare la chiave per una risposta.
Ecco, ci sono state delle richieste particolari che l'hanno toccata, dei temi che sono stati affrontati?
Sì, guardi, io innanzitutto quello che mi ha colpito più di tutto è il desiderio di dialogo, cioè loro volevano, tutti mi hanno chiesto di continuare. Mi rispondevano dicendo, ma io spero che questa sua lettera non sia solo l'inizio di un dialogo tra noi. Questa è la prima cosa, quindi mostra un grande bisogno, no?
Uh-huh.
E la seconda cosa che mi ha colpito, su cui io sono anche tornato un po', su cui ho provato un po' a riflettere anche nella mia lettera, io ho fatto questo discorso, noi siamo in un mondo, da una parte in cui talvolta ci si esprime in maniera violenta e prepotente, no? Quindi uh-huh. L'individualismo che porta per esistere bisogna farsi vedere, e talvolta il farsi vedere è il protagonismo individualista e uh-huh. violento, no? E uh-huh. quindi, e la terza cosa su cui abbiamo riflettuto anche in questi incontri che ho fatto nelle scuole, ho detto, ma noi siamo in un mondo in cui trionfa il grigio, cioè piatto, no? Noi pensiamo di essere liberi, in realtà siamo schiavi del grigio, cioè non c'è colore, non c'è nero, non c'è bianco, non c'è rosso, non c'è verde, no? Solo grigio. Noi cristiani dobbiamo ribellarci a questo modo indifferente di vivere, cioè Gesù ci aiuta a capire che noi possiamo essere protagonisti nel bene. Cioè quindi possiamo contrastare la violenza, possiamo allearci per il bene, non allearci per il male, non allearci per contrastare gli altri, per dividerci. E devo dire che questi temi sono stati molto, molto belli e molto importanti.
Anche per vincere la solitudine, perché sembra un paradosso, no? Oggi noi abbiamo la possibilità con i mezzi di comunicazione e nuove tecnologie di essere sempre in comunicazione, eppure i nostri giovani soffrono molto la solitudine.
Ha perfettamente ragione, non trovano interlocutori, non trovano tante volte padri e madri, anche perché purtroppo, come lei ben sa, la situazione delle famiglie talvolta è difficile, insomma, e quindi talvolta crescono un po' come orfani. E io una cosa che ho detto a loro e che ripeto anche spesso, soprattutto con i giovani, io dico, noi non dobbiamo accontentarci delle comunità virtuali, cioè le comunità virtuali non rispondono del tutto al nostro bisogno, noi abbiamo bisogno di costruire comunità reali, cioè di vederci, di parlarci, di incontrarci, di costruire insieme, di allearci. Io credo che questo mi sembra che li ha abbastanza colpiti.
Eccellenza, quando incontra i sacerdoti della sua diocesi o persone che hanno un ruolo di responsabilità nei confronti dei giovani, cosa consiglia loro? Quali parole usare? Quale linguaggio per parlare ai giovani? Come si può parlare di Dio ai giovani?
Guarda, io sono un biblista, no? Ho insegnato Sacra Scrittura per tanti anni. E io credo che partire dalla parola di Dio, dalla Bibbia, è un aiuto, perché la Bibbia in fondo ha un'arte narrativa che affascina, che interroga, che aiuta a riflettere. In questo senso io ho trovato, anche negli incontri che faccio periodicamente con i giovani della diocesi, ho trovato come ripresentare la Bibbia, riformulare il suo linguaggio, riparlarne all'interno della loro vita, suscita domande, perché il problema di oggi è suscitare innanzitutto un pensiero, perché talvolta purtroppo non c'è pensiero, cioè si è trascinati dall'abitudine e dai modelli che la società ci impone, quindi intaccare questi modelli e questa mentalità non è facile. Io credo che la parola di Dio, che il Vangelo, hanno una grande forza in questo senso, cioè una parola antica ma anche sempre attuale.
Gesù è stato un grande rivoluzionario.
Certo, un grande rivoluzionario, anche perché è un uomo che non ha vissuto per se stesso, che ha vissuto per il bene, che ha vissuto per gli altri e che è morto per la salvezza del mondo, quindi comunque è un modello affascinante se noi lo ripresentiamo con le sue parole, con il suo esempio.
Tre incontri con i giovani quest'anno che avranno un seguito, ce ne saranno altri?
Sì, certamente. Guardi, l'ultimo è stato proprio venerdì di questa settimana che si è conclusa e è stato molto bello, perché io ho fatto il discorso sulla gioia, che cosa vuol dire essere felici. E allora ho preso come modello la parabola del figlio, dei due figli sarebbe da dire, il figlio prodigo si dice tradizionalmente, no? Sì. Dei due, cosa vuol dire essere felice? Avere tutto per sé, andarsene per conto proprio, vivere per se stessi, per gli affari propri, oppure accettare di vivere nella casa del Padre e accogliere la misericordia di Dio? Cioè, qual è la felicità della vita? Qual è il senso della vita? E devo dire che c'è stata una risposta molto bella.
Voi organizzate anche gruppi di ascolto della parola molto interessanti, molto coinvolgenti per gli adulti.
Sì, sì. Guardi, ho notato anche in questo, sono rimasto abbastanza sorpreso, che anche in alcune realtà, direi dove un po' potremmo dire la vita cristiana era piuttosto fatta di momenti abitudinari, anche belli, però insomma la partecipazione all'Eucaristia eccetera, però dove non c'era un itinerario catechetico, no? Ho visto come la proposta di questi gruppi di ascolto del Vangelo, della parola, hanno suscitato interesse, cioè la gente ha sete, e veramente ha fame e sete della parola di Dio. E quindi ho visto come, in fondo è quello che dicevo prima sui giovani, cioè come la parola di Dio ti aiuta a ripensare la vita, a ripensare te stesso, ti avvicina a Gesù, al Signore, e ti avvicina quindi alla Chiesa, cioè ti fa capire di come noi abbiamo bisogno di questi momenti e abbiamo bisogno di nutrire il nostro cuore, il nostro spirito. Abbiamo celebrato da poco, venerdì, la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, e è una festa molto bella perché ti fa capire come il cuore veramente è il centro della nostra vita, e noi dobbiamo imitare, essere come il cuore di Gesù, cioè il cuore di Dio, cioè dobbiamo diventare uomini e donne che sanno accogliere in se stessi questa parola di grazia che ci viene data, e che quindi cominciano a cambiare se stessi, il proprio cuore, perché il problema vero è la conversione, cioè o si cambia ascoltando, altrimenti. Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10 dice: la fede nasce dall'ascolto, e l'ascolto nasce dalla predicazione di Cristo, cioè insomma è un nodo direi fondamentale, e in questi gruppi si suscita questo ascolto e quindi questo processo anche di maturazione della fede, quindi di conversione, che è molto importante, io credo.
Una conversione, un'appartenenza che si dimostra anche attraverso i sacramenti. So che lei è molto contento della richiesta di cresime che c'è stata nella sua diocesi. Il battesimo, si sa, è un sacramento che ci viene dato alla nascita, è quasi naturale, no? La cresima invece è già una scelta personale.
Certo. Qui bisogna, io credo che anche la Chiesa italiana in questo decennio si sta impegnando proprio sulla catechesi degli adulti, dei giovani, e io credo che bisogna un po' ricomprendere che cosa vuol dire anche questa riscoperta, diciamo, dei sacramenti, no? E io penso per esempio alla cresima, io ogni anno faccio 3-4 volte le cresime dei giovani e degli adulti, cioè di quelli che non l'hanno fatta, diciamo, al momento giusto, si potrebbe dire, al momento tradizionale, ecco, certo. Entro la terza media, no? Almeno qui ancora per noi è così. E sono tanti e mi colpisce, perché l'ultima volta, il giorno di Pentecoste, erano 160 giovani e adulti. È vero, alcuni si cresimano perché si devono sposare, ma devo dire sono un piccolo numero rispetto ai giovani invece delle superiori e dell'università, o comunque in età al di sotto dei 30 anni. E devo dire, vedo che c'è un desiderio. Allora, studiare la catechesi adatta, accompagnarli, non perderli, non fare in modo che la cresima sia il punto di arrivo, ma sia un punto di arrivo, ma anche un punto di aggregazione, di partenza, dove riscoprire per esempio la centralità dell'Eucaristia domenicale, della celebrazione della messa, cioè io credo che questo sia il nodo fondamentale, cioè o noi teniamo ferma la domenica nel cuore dei cristiani e la facciamo riscoprire come il luogo dove noi incontriamo il Signore e anche incontriamo la comunità, o altrimenti io credo che perdiamo in umanità.
Quest'oggi parliamo di Dio con Sua Eccellenza Monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo della diocesi di Frosinone Veroli Ferentino. Eccellenza, mi hanno colpito molto le parole che lei ha utilizzato nella sua omelia del Corpus Domini di giovedì 7 giugno scorso. Lei ha parlato di Eucaristia, ha parlato degli umili, dei poveri, una categoria di persone che lei conosce molto bene. In passato ha svolto la sua attività pastorale nella comunità di Sant'Egidio a Roma. Nella sua diocesi lei ha un'attenzione particolare per i poveri che lei ha chiamato il corpo di Cristo.
Sì, io credo, sì, io ho fatto questo discorso al Corpus Domini perché ho pensato davvero che il corpo di Cristo che noi riceviamo come il grande dono di Dio nell'Eucaristia è anche il suo corpo che è la Chiesa, no? Uh-huh. E quel bellissimo passo della prima lettera ai Corinzi di Paolo al capitolo 12 quando appunto prende il corpo come per mostrare che cos'è la Chiesa, no? Uh-huh. E è un corpo mistico perché direi che è fatto di membra che sono molto diverse, che sono visibili e invisibili, ma è anche un corpo reale, cioè di uomini e donne che si trovano in questo mondo in cui si sottolinea la realizzazione personale, l'individualismo, il relativismo, quello che penso io è l'unica cosa giusta, eccetera, eccetera, e si giustifica tutto, in questo mondo così noi riscopriamo il noi. Cioè noi, la Chiesa è un noi, è un insieme di uomini e donne che non si considerano separati e divisi dagli altri, no? E allora in questo passo della lettera della prima lettera ai Corinzi c'è la parte molto bella in cui dice che proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. E io allora ho detto, i poveri sono parte anche loro di questo corpo. Matteo 25, ogni volta che avete fatto una di queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatta a me, cioè Gesù lo incontriamo anche in loro e loro sono parte, non sono solo gli assistiti della Chiesa, ma sono parte del corpo della Chiesa. Io credo che questo sia molto bello riproporlo e molto importante, anche perché ho visto come l'incontro con i poveri, per i giovani, ma anche ad esempio per le confraternite, a cui io ho chiesto di impegnarsi in questo, è una grande porta verso la fede, una grande porta per riscoprire la vita cristiana, per riscoprire se stessi in maniera diversa di fronte a Gesù e di fronte al povero che in qualche modo lo rappresenta.
E lei ha accennato alle confraternite, e nella sua diocesi sono ancora molto vive, sono ancora molto forti, più volte le ha stimolate con una serie di incontri ad essere sempre più attive e presenti nel tessuto sociale.
Sì, 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 le confraternite sono tante, questa è una cosa molto bella, credo, sono tante e io ho cercato di riportare anche il valore delle confraternite che talvolta rischiano magari di legarsi solo a una festa, a una devozione, a un momento dell'anno, di riportarle anche alla loro storia originaria, perché le confraternite sono nate sempre di fronte a un bisogno, la malattia, la morte, le carceri, i poveri, eccetera, no? E quindi di riportarle anche alla riscoperta di questo valore originario delle confraternite. E devo dire che è stata una cosa molto bella. Certo, è un itinerario di fede che va costruito, però è molto importante anche perché non bisogna dimenticare che le confraternite sono soprattutto fatte da uomini. Uh-huh. E talvolta, se noi guardiamo le nostre chiese, la maggioranza sono donne, gli uomini sono di meno di solito, e quindi la loro presenza è una presenza molto preziosa. Io ho affidato a loro soprattutto il compito di occuparsi degli anziani. Io sono molto preoccupato della situazione degli anziani, perché gli anziani sono in una terra come la nostra, molte volte soli o in istituto, e quando sono in istituto non sempre sono accuditi come si deve e talvolta sono abbandonati persino dai parenti, quindi io credo che è un grande compito. Sono secondo me tra i poveri di questa nostra terra e quindi vanno sostenuti, vanno aiutati, bisogna essere amici loro perché loro fanno parte del nostro corpo che è la Chiesa. E le confraternite mi sembra che stanno rispondendo, anche se pian piano, a questa richiesta che io ho fatto loro, che mi sembra anche un modo per vivere in maniera adulta la propria fede cristiana.
Proprio oggi inizia il triduo di preparazione alla festa dei santi patroni della città di Frosinone, la cui memoria ovviamente è il 20 giugno, quindi il prossimo mercoledì. Parliamo dei santi pontefici Ormisda e Silverio, no? Che poi nella storia costituiscono l'unico caso di due papi di cui il primo è padre del secondo. Quindi una grande festa in cui anche le confraternite, immagino, facciano la loro parte oggi, da oggi fino a mercoledì.
Due grandi papi, direi diversi. Il primo Ormisda, un grande papa che ha permesso nel 514 la riconciliazione tra la Chiesa d'Oriente ed Occidente, che ancora subiva, diciamo, così le difficoltà del monofisismo, quindi di questa eresia, e Ormisda con pazienza riuscì a ricomporre questa unità e fu un grande papa, insomma, credo. Silverio, una storia più difficile, deposto, esiliato, erano i tempi degli scontri ancora tra Occidente e Oriente, e quindi, però due figure molto belle. Io tengo molto a questa festa, come la città, come la diocesi, proprio perché a parte ci ricordano il legame con Pietro, quindi con Roma, con il Santo Padre, e poi ci ricordano una storia bella di unità e anche un po' di martirio, diciamo, cioè della difficoltà che la fede cristiana vive anche oggi in tante parti del mondo.
Eccellenza, siamo in chiusura. Un'ultima domanda. Lei dal maggio 2010 è presidente della Commissione Episcopale per l'Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese. Dal suo osservatorio privilegiato, qual è la sua opinione, le sue riflessioni sulla dimensione spirituale del vecchio continente?
Sì, guardi, io credo che questa presidenza mi ha molto aiutato a vivere anche così qualcosa che io ho sempre vissuto quando ero rettore dell'Università Urbaniana e docente, e che è questa passione per la missione. Io credo che oggi l'uomo europeo, ancor di più, e l'uomo in Italia, l'uomo e la donna italiani hanno bisogno di Dio. Cioè, hanno bisogno di rincontrarlo, hanno bisogno di un umanesimo che viene dalla nostra lunga tradizione cristiana che non possiamo dimenticare, un grande umanesimo. E allora io credo che noi dobbiamo riscoprire, e il Sinodo della Nuova Evangelizzazione certamente ci aiuterà, dobbiamo riscoprire questo senso di una Chiesa che sa parlare a tutti. Come dice Paolo, mi sono fatto tutto per tutti, per guadagnare tutti a Gesù. E noi dobbiamo, io credo che oggi è il tempo opportuno, io sono convinto che proprio in questo tempo di crisi è un grande tempo opportuno per la Chiesa, per parlare di Gesù Cristo, per parlare del suo Vangelo, per avvicinare gli uomini e le donne a Dio, e perché tutti possano ritrovare il cuore e l'anima di una vita vissuta in maniera più umana, meno individualista, come più parte di un corpo e meno solo di se stessi. E io credo molto in questo, e questa presidenza devo dire che mi ha aiutato a riscoprire tanti temi della passione missionaria che soprattutto ha caratterizzato la vita, la missione dell'Apostolo Paolo.
Eccellenza, io la ringrazio. Parliamo di Dio termina qui. Io ringrazio Monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo della diocesi di Frosinone Veroli Ferentino, per averci raccontato alcune delle iniziative in corso nella sua diocesi per portare la parola di Dio sempre più vicino alle persone e sempre in modo nuovo. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie a lei. Arrivederci.